Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato nel mio, non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora la puntata numero 20 di Full Gas, puntata numero 20, buonasera da me Fabrizio Monaco, qui accanto a me c'è
Paolo Senni, ciao a tutti.
Ben trovati. Allora, settimana anche questa piena di notizie, i motori ancora tacciono ma le notizie non mancano, e vi ricordo come al solito che questo podcast è distribuito su Spotify, su Spreaker, su iTunes, su Google Podcast e su tutte le maggiori piattaforme di podcast esistenti al mondo, con distribuzione mondiale, quindi anche se in questo periodo magari è un po' difficile, ma se siete in viaggio o in trasferta potete comunque ascoltarci,
siamo sempre con voi.
Vi ricordo anche che c'è un sito fullgas.cloud dove pubblichiamo tutte le notizie, non solo queste che diamo durante il podcast, ma insomma tutte le notizie di attualità sia su Formula 1 che di automobilismo in generale, e quindi siamo sempre presenti, sempre pronti a darvi notizie fresche un po' su tutto quello che riguarda le quattro ruote che corrono in pista. Allora, puntata di oggi anche questa ricca, abbiamo un ospite che non è una new entry, abbiamo già intervistato, ma che ci ha dato in un'intervista fiume, la oserei definirla così, un sacco di informazioni importanti, di opinioni. Parlo dell'ingegner Luigi Mazzola, è stato un graditissimo ritorno qui a Full Gas. E dopodiché parleremo sempre con Carolina, presente come sempre, delle ultime novità in ambito Formula 1 con le nuove macchine che vengono presentate di giorno in giorno. E in conclusione, Paolo, oggi ci parli di?
Della Ferrari 126C2, dato che siamo in tema di presentazioni di macchine.
Sì.
Oggi sì. Una macchina.
Una macchina, tra l'altro, non so se vi è mai capitato di vedere delle foto delle macchine, diciamo, anni 80.
Sì.
Anni 80 senza il...
Spaventose.
Sì, senza la copertura, senza il cofano motore, senza... Praticamente non c'era protezione, non c'era niente.
Sì. Alluminio puro, pannelli d'alluminio e tubi.
Ecco, un kart un po' più grande.
Un po' più grande.
Con un motore un po' più potente.
Sì.
Però, insomma, il meccanismo era.
L'idea era
praticamente
quella.
Il meccanismo era praticamente quello. Allora, notizie. In realtà, notizie di gare già ne abbiamo avute, c'è stata la Formula E. Che ha visto le prime due in Arabia Saudita, dove non sono mancate le sorprese con condizioni che cambiavano molto velocemente, i piloti perdevano un po' i riferimenti, ma parliamo comunque di piloti quasi tutti ex Formula 1, comunque con un'esperienza esperienza decisamente elevata. E la Formula E ci ha regalato ancora delle gare abbastanza. Sono rimasto un po' così alla seconda gara, quando sì. Sul finale, no, c'è stato quell'incidente, nessuno ha capito bene la bandiera rossa da cosa poi fosse derivata. Poi il giorno dopo si sono diffuse le immagini dell'incidente di Alex Lynn, che fortunatamente ne è uscito praticamente
totalmente
sgrullandosi la polvere da dosso, dicendo ragazzi tutto a posto.
Sì.
Però riguardandolo, c'è stato chi era, non ricordo se Sims o Bird, che hanno si è fermato in pista per cercare di andare a vedere se il pilota stesse bene, poi in realtà è andato tutto a posto. Quindi la Formula E ci ha già regalato le prime due gare, prossimo appuntamento a Roma. Sì, esatto. Prossimo appuntamento a Roma il 10 aprile, non si sa ancora se col pubblico o senza, ad oggi probabilmente sarà più senza pubblico. Anche tra l'altro noi membri della stampa ancora non si sa bene se, come, quando avremo
tutto in forza.
Esatto, perché comunque mi giungono notizie di che in Arabia ci sono state restrizioni pesantissime anche per i giornalisti, che praticamente non potevano muoversi dalla sala stampa.
Sì.
Quindi vediamo quello che succede, speriamo che questo maledetto virus ce lo togliamo a breve di torno, perché sinceramente non ne possiamo più. C'è stata la presentazione della squadra Ferrari, ne abbiamo già parlato, ma insomma non lo so, ce n'era veramente bisogno di un filmato registrato che a me è sembrato puro marketing, a dire il vero, però non so, forse mi sfugge qualcosa, che ne pensi?
La preparazione delle scuse di un ulteriore annata,
sì,
secondo me.
Ma cioè,
allora mettere un po' le mani avanti e dire ma ci siamo, non ci siamo, vediamo, forse.
Sì.
Scusateci.
Allora, lo sappiamo il momento di difficoltà, lo sappiamo perfettamente.
Sì.
E nessuno mette in discussione la qualità, no, del filmato. Anche mi è piaciuta la parte dove Sainz e Leclerc si sono praticamente intervistati a vicenda.
Sì, forse è la parte più interessante.
Sì, sì. Però insomma, un pezzettino di macchina. Il colore, non sappiamo nemmeno il colore, perché
è vero.
Poi si vocifera, no? Ho sentito dire sarà rosso più scuro, sarà opaco, no, sarà lucido, ci sarà una parte bianca, una parte nera,
addirittura un bicolore, sì.
Cioè un bicolore, cioè il Toto Livrea,
sì.
Almeno il colore
praticamente
ce l'avrebbero potuto far vedere. Comunque va bene. E nel frattempo la presentazione vera della macchina c'è stata per la Mercedes, la W12. Bella la livrea, non si può dire che sia,
assolutamente,
che sia, non è né brutta né lenta,
no,
okay. quindi la macchina da battere, tra l'altro ho notato, no, sul cofano motore quella protuberanza che,
che si vede anche sulla Aston Martin,
sì, si vede anche sulla Aston Martin
un pochino più pronunciata forse, ma tutte e due c'è questa protuberanza strana.
Avendo cambiato il motore e avendo diminuito gli spazi del cofano, probabilmente hanno dovuto arrangiarsi in qualche modo. Che poi, vuol dire, dal punto di vista aerodinamico non credo che causi problemi di alcun tipo, altrimenti non l'avrebbero fatto. Però c'è questo bozzetto il bozzetto sul lato. Vedremo in pista come andrà. Poi vabbè, Hamilton, Bottas, che con le loro dichiarazioni, a me stupisce ancora Bottas che continua a dire sì, lotterò per il titolo. Vabbè, sono cose che devi dire, ma secondo me, caro Bottas, nemmeno tu ci credi tanto.
No, effettivamente è da contratto solamente, non può essere inteso in nessun'altra maniera.
Sì, perché altrimenti lo sappiamo. Cioè, ma immagina, prova solo a immaginare Bottas che, non dico vince il mondiale, ma che contende il mondiale, no?
Non è proprio nei piani.
Con l'ottavo mondiale possibile di Hamilton e con un 2022 che non se ne è nemmeno tanto sicuro che Hamilton ci sarà.
Un universo parallelo.
No, non la vedo fattibile questa
cosa. Ma neanche.
È anche stata presentata l'Alpine, che è la macchina di Alonso e Ocon. E bella la livrea.
Sì, sempre molto belle le livree.
Ho sentito opinioni, a chi ricorda una lattina di Pepsi?
Sì.
A chi ricorda una marca, la scatola di un famoso dentifricio?
Sì, ce ne sono state più di una.
Sì, la lattina di Pepsi mi è piaciuta particolarmente. Però non è quello lo sponsor, però insomma anche qua vedremo in pista.
Vedremo in pista, perché anche qui c'è qualche discorso sull'evoluzione che praticamente non c'è stata.
Sì.
E non è l'unica tra le macchine, al di là del congelamento 2021, ma comunque diciamo molti hanno preferito non utilizzare neanche i gettoni e portarli direttamente al 2022.
Sì, sto 2022, ragazzi, cioè,
succederà l'impossibile.
Ci sarà, se non fanno la migliore stagione di Formula 1 mai vista nella storia, qui sì, sì. Rischia che poi, oltre che perdere interesse, perde pubblico, diventa... Sì, sì. Loro devono trovare un modo per rallentare la Mercedes.
Entrerà,
ragazzi,
di tutto, entrerà di tutto, ma addirittura al di là delle modifiche regolamentari, le gomme, le sprint race, di tutto.
Sì. Metti tutto nello shaker, mischi
e vediamo che succede.
Poi quando versi nel bicchiere vediamo se è buono oppure no. Anche la Aston Martin è stata presentata, e poi lì col discorso di Vettel. Allora, sono contento che Vettel abbia ritrovato il sorriso, sono, sì, assolutamente contento, sì. anche se i discorsi sono sempre quelli, cioè sta in una squadra dove il proprietario si chiama Stroll, dove uno dei piloti si chiama Stroll e dove fondamentalmente sei una scuderia figlia,
satellite
di un'altra scuderia, dove lo spazio sinceramente non per sì, forse vincerà una o due gare, non lo so, una, io secondo me una gara la vincerà Vettel, la butto.
Beh,
là
speriamo almeno quello.
Una gara secondo me la vincerà e sono purtroppo abbastanza convinto che si terrà dietro la Ferrari.
Anche se ha detto che non è il suo scopo principale.
Ma vabbè, questo lui lo dice perché lo deve dire. Insomma, anche là ci crediamo poco, almeno io non so.
Qualche piccolo sassolino se lo toglierà sicuramente.
Sì. Poi oggi ho visto la presentazione anche della Haas e vedendo la livrea uno si chiede, no? Si dà la risposta alla domanda: ma perché non hanno cacciato Mazepin quando ha fatto tutto quel casino su Instagram? Ecco, la risposta è nella livrea.
Sappiamo il perché.
Praticamente è una bandiera russa su quattro ruote.
Esattamente.
E quindi in pista ci sarà una bandiera russa che poi... Mick Schumacher non ha portato quei soldi, però parla metà russa e metà tedesca.
Sì.
E vabbè, comunque. Però l'altro discorso è che c'è uno sponsor russo che finanzia un team americano, no?
Sì.
Alla faccia della guerra fredda, mi viene da dire.
Questo è il disgelo.
È bello, però cioè,
almeno c'è il disgelo lì.
Ai tempi di Gorbaciov non si sarebbe potuta fare,
no.
O meglio, lui magari, no? Cioè, è stato
lui forse
che,
sì, ecco. Ma il resto non credo che fossero d'accordo.
No. Va bene, allora io direi, poi adesso ci aspetta. Cosa è rimasto? La Ferrari ultima e poi chi altro è rimasto da presentare? Non mi ricordo.
Ci sarà la Williams una presentazione molto virtuale, tra virgolette, perché addirittura sta facendo scaricare un'app agli utenti.
Sì.
E ci sarà una presentazione in realtà aumentata.
Ok. Interessante.
Capiremo poi in cosa consisterà realmente.
Ragazzi, io prima di continuare vi racconto una curiosità. Noi come Full Gas, inteso come blog, pubblichiamo ovviamente notizie, no? E abbiamo fatto la domanda per accedere ai vari siti dedicati alla stampa di tutti i team di Formula 1, no? Per avere materiale comunque che siamo autorizzati a pubblicare e quant'altro, materiale di qualità. E ci hanno risposto tutti i team, tutti, tranne uno. Lascio a voi indovinare qual è questo team. Tutti ci hanno autorizzato.
Purtroppo.
Tutti tranne uno.
Purtroppo, sì.
Però va bene, ok. Non voglio fare assolutamente.
No.
Era una curiosità.
Era una curiosità.
Era una curiosità. Quindi il materiale che vedete sul nostro portale è di prima mano. Però sappiate che qualcuno non ci ha concesso. Va
facciamo
bene.
Così, diciamo che se quel team si sente in grado di poterci dare una mano, noi l'accetteremo.
Assolutamente, anche perché cioè, io sono cresciuto con i poster, le bandiere attaccate.
Con un mito.
Esatto.
Per cui...
La mia camera da letto da bambino era foderata di rosso praticamente, per cui... Va bene ragazzi, allora andiamo avanti, c'è l'ingegner Mazzola che sta scalpitando
in grande spolvero.
Sì, no, è una persona squisita, gentilissima, squisita, sì. È disponibilissima, ma è veramente per me una delle persone migliori che ho conosciuto da quando, ecco, abbiamo deciso di pubblicare sia il blog che il podcast. Per cui andiamo ad ascoltarci l'ingegner Mazzola e ci ritroviamo tra poco per i commenti.
A dopo.
E amici di Full Gas, oggi abbiamo un grandissimo ritorno sul nostro podcast. Parlo dell'ingegner Luigi Mazzola. Buongiorno ingegnere.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ben trovato. Mi sono permesso di disturbarla di nuovo perché ci sono alcune notizie molto interessanti riguardano Formula 1, Ferrari in particolare, sulle quali vorrei una sua opinione. La ringrazio per aver accettato l'invito. Io inizierei a parlare della presentazione della squadra, del team Ferrari che c'è stata, che a me è parsa un po' anomala. Mi spiego meglio: un video registrato senza mostrare un dettaglio della macchina, con una sensazione che, le dico francamente, mi è sembrata più marketing che altro. Non so qual è la sua sensazione in merito.
Io di la verità non l'ho vista, se devo essere, sono abbastanza impegnato in questi giorni. Sapevo che non c'era la macchina, sapevo che c'erano, insomma, quindi mi interessava fino a un certo punto. Ho letto un po' di cose e mi sembra di aver capito che è stata più che altro una presentazione della stagione con un organigramma e così via. Diciamo che è in linea rispetto a quello che è stato fatto fino adesso. Mi sembra che a livello comunicativo ci sia un certo, diciamo, una certa strada, che è quella abbastanza, chiamiamola, un po' distaccata da quello che era un po' il passato. Sarà la situazione attuale, sarà il fatto che non si può fare in presenza, quindi, però è chiaro che uno si aspetta qualche cosa, no? Si aspetta qualche informazione in più, qualche anche atteggiamento, no? Un po' più legato a questo mondo di passione. Quindi, ecco, sappiamo ormai, abbiamo già conosciuto quello che è la nuova dirigenza, come il suo modo di comunicare. Io lo accetto e voglio vedere la macchina in pista e voglio vedere i fatti.
Certo, a me hanno stupito alcune parole di Binotto quando parlava di commetteremo alcuni errori inevitabili e altri intollerabili. Sembra un po' come se abbia messo un po' le mani avanti, non so che se le è sembrato.
Anche questo, no? È il modo di comunicare che ormai ha preso una certa piega. Non vorrei che stesse come stai appena dicendo, che sappia già che la situazione non sarà così rosea, no? per quest'anno. Io mi aspetto qualche cosa, poi, o perlomeno mi auguro qualche cosa di meglio rispetto all'anno scorso. Dopodiché, parlare di errori o di possibili errori e poi parlare di squadra giovane, cioè, non ha senso. Cioè, dal punto di vista comunicativo, sinceramente, non parlerei mai di errori, ma parlerei di altre cose, parlerei di possibilità, di quello che si è fatto, di quello che è, come la macchina è migliore, come la struttura è migliore, è stato cambiato un organigramma, avrà un senso tutto questo, anche se sì, sono le stesse persone che girano ormai da qualche annetto da una parte all'altra.
Sì.
Ho come l'impressione che c'è poco da dire, però ripeto, guardiamo la pista, guardiamo i tempi, guardiamo le classifiche e poi dopo parleremo.
A me dell'anno scorso, al di là delle bassissime prestazioni della macchina, deludenti, a me ha deluso anche un aspetto ai box. Cioè, una volta i meccanici della Ferrari erano i migliori ai pit stop, facevano i pit stop più veloci, pochissimi errori, quasi mai. Adesso i tempi del pit stop si sono allungati e vediamo qualche erroruccio un pochino più spesso. Ma io mi chiedo, da persona esterna, ma è veramente così difficile poi migliorare in quel settore? Perché mi chiedo, altri team fanno dei pit stop velocissimi, non sarebbe anche il caso, no, di andare un pochino a sbirciare cosa fanno gli altri e eventualmente copiare?
Beh, è una prassi normale quella di sbirciare quello che fanno gli altri. Mi sarei sorpreso se non lo facessero, sinceramente, ma da chi conosco la Formula 1 è sempre stato un modo per cercare di capire. Si arriva dopo, però intanto si migliora, no? Se quello che fanno i competitors lo fanno meglio. Diciamo che fa parte un po' tutto di questo, no? Di questo corso, no? Che stiamo vivendo. Quindi, d'altronde, quando vengono a mancare le prestazioni, viene a mancare una motivazione, viene a mancare una mentalità, viene a mancare un'aggressione a cercare, no, di migliorare in tutti i campi. Mi è sembrato di vedere una certa inerzia, un certo plafonamento a tutti i livelli, no? Nell'ambito della struttura, nell'ambito dello sviluppo. Se guardiamo l'anno scorso, andiamo a vedere quanto sviluppo è stato fatto, in definitiva è stato fatto quasi zero. Cioè, sì. Si è preso supinamente questa situazione, e più di tanto non è che si sia fatto. Sì, ogni tanto qualche cosa si diceva che arrivava, ma poi dopo veniva smentito dopo due o tre gran premi. Mi ricordo la storia dello scivolo, che doveva essere rivoluzionario, poi in effetti era quello che era previsto per Melbourne. Cioè, un po' di cose che non ho ben captato a livello di sviluppo. Quindi tutta questa, chiamiamolo inerzia, freno o non spinta verso a cercare a migliorare quello che era la situazione, poi no, si piano piano scende su tutti i vari livelli, e quindi anche a livello di meccanici o a livello del pit stop ne risente, perché viene a mancare questa voglia, questo desiderio, questa spinta che i meccanici ce l'hanno, ma in generale, no, evidentemente si è creato un clima quasi
rassegnato.
Sì, rassegnato, passivo. Cioè, questo è quello che è uno degli aspetti che mi ha più deluso dell'anno scorso. Puoi sbagliare la macchina, ok, amen, cioè via, lo si fa, lo si è fatto e lo si può fare. Ma non posso pensare che non ci sia una reazione aggressiva. Cioè, è tutto come se si cerca di far vedere qualche cosa, ma si fa poi quasi nulla. È chiaramente in tutto, poi, ma non solo i meccanici. Se io posso mettermi a una telecamera e vedere anche l'ufficio tecnico in Galleria del Vento, potrebbe esserci una situazione dove viene a mancare sempre di più questo pathos, questa voglia, questa mentalità, no? a vincere, sì. a cercare di portare avanti lo sviluppo. Io me la ricordo, una delle prime cose che mi disse Alain Prost quando venne in Ferrari, cioè, macchina non è male, cioè, sì, ok, c'erano alcune cose, certamente, idee di sviluppo, però quello che mi disse, pronti e via, si vede chiaramente rispetto alla McLaren la mancanza di una mentalità vincente. Ma d'altronde era un team che, insomma, sì, ok, parte qualche gara, anche nell'89, nell'88 una gara, insomma, e via, anche magari con Alboreto qualcosa in più, però mancava questo atteggiamento, questa molla. Io mi sembra che stiamo andando a finire lì.
Ma la butto lì, ma magari la mancanza di un leader vero, nel senso di un CEO, nella fattispecie, che magari sia lì a stimolare, no, le persone con un entusiasmo che sia vivo, può contribuire in questo senso.
Ma per forza. Però se abbiamo parlato prima della conferenza stampa, se si analizza sotto questo aspetto, dalle varie, no, reportage che ho visto riguardo, perché ripeto non l'ho vista, mi sembra di aver capito che proprio già da lì pronti e via manca.
Sì.
Quindi manca l'input pronto e via del primo appuntamento vero della stagione. Quindi non è questione solo dell'amministratore delegato, anche del direttore generale,
certo.
E poi magari di un direttore tecnico che non c'è, e quindi tutta una situazione tale per cui non c'è questa spinta, perché evidentemente chi adesso sta dirigendo la cosa evidentemente non la ritiene opportuna, o non lo so qual è lo scopo, qual è il vero motivo dietro. Certamente, a mio modo di vedere, servirebbe alla grande,
certo.
Servirebbe risvegliare la voglia, risvegliare la cioè, siamo Ferrari in un mondo di Formula 1, l'apice del motorsport, a competere con delle case costruttrici importanti, cioè partire su pini e dire che inevitabilmente faremo degli errori, beh, insomma, cioè, no?
È chiaro, è chiarissimo. Ingegnere, ha seguito anche l'annuncio di Ferrari del ritorno in WEC con l'LMH, che notizia che ha entusiasmato un po' tutti. La domanda che vorrei farle è: secondo lei è anche un po' frutto del budget cap in Formula 1? Era giunta notizia, no, che Ferrari doveva riallocare del personale, e mi chiedo se non abbiano preso due piccioni con una fava.
Io penso di sì, alla fine è una bella mossa, no? Cioè, sì, per salvaguardare poi chi lavora, no? Quindi mantenendo sempre nello stesso campo, chiaramente non è la Formula 1 ma è un'altra macchina, ma è una bella idea, una bella cosa, cioè, sono assolutamente favorevole su tutto questo. Non so come la organizzeranno, è chiaro che è un mondo diverso, però insomma la Ferrari ha tutte le esperienze per poter competere in maniera decente, in maniera vincente in tutto questo, quindi certo. Positivo, bella mossa.
Riguardo le sprint race che sembra verranno sperimentate quest'anno, Domenicali parlava di sprint race come qualcosa che potesse riportare spettacolo, soprattutto come dice lui, rimettere il pilota, no, al centro della competizione, al centro dell'attenzione. Lei è favorevole alle sprint race, come le giudica?
No, io mi sono divertito un po' a parlare anche con Stefano, no, su alcuni aspetti, quindi per cercare di vedere cosa si può fare, no? Per migliorare, serve attrarre, no? È chiaro che l'attrazione viene nel momento c'è una competizione, no? Quindi introdurre una gara ulteriore per me ha senso in quest'ottica. Se io torno indietro nel passato, una volta c'erano le qualifiche il venerdì, le qualifiche il sabato, che poi decidevano le due qualifiche decidevano poi la griglia, il warm up e la gara poi nel pomeriggio. Quindi c'era questa situazione. Se io la vado ad analizzare, quello che è la proposta, che è quella di mantenere, di quello di portare le qualifiche il venerdì pomeriggio, il venerdì, e la gara sprint al sabato, è un po' come una rivisitazione di quello che si faceva una volta, per cui il warm up diventa, che era necessario all'epoca, era un qualche cosa di, diciamo, distruttivo per quanto riguarda il team e tutto, perché si girava con benzina in una situazione di solo, cioè gomme gara, tutto quello che era. Portarla al sabato con una gara, anche se non della stessa distanza, secondo me può dare ulteriore preparazione a tutto quello che è poi la domenica, la vera gara, e portare il venerdì alla qualifica vuol dire togliere, diciamo, in qualche modo o mescolare un po' le carte, perché si dà meno tempo a prepararsi sugli assetti, su quello che sono, e dopo, subito dopo devi andare in qualifica. Quindi immagino che un venerdì mattina tu giri con poca benzina per cercare poi di vedere la qualifica, quindi si rimescola un po' il tutto, mantieni la qualifica, che secondo me deve essere mantenuta, mantieni introduci una gara in più, e quindi secondo me non è male, perché comunque sì, è un'altra gara che poi vada a stabilire la griglia. Ok, quello magari potrebbe essere un punto di discordia, no? Per tanti, o per i nostalgici, o per i vintage, no? della Formula 1. Però io sono aperto a qualsiasi tipo di novità, almeno da provarle, e poi dopo si vede cosa succede. Quando abbiamo visto il circuito di Bahrain, quello, il secondo Gran Premio del Bahrain, tutti hanno detto: ma che è sta roba? In realtà è stato un Gran Premio, poi alla fine uno dei migliori, dove al primo giro l'ultimo è diventato primo, cioè no, un po' particolare come circuito, ma alla fine perché non provare e sperimentare, no? In questa situazione che stiamo vivendo credo che si debba essere aperti al cambiamento, no? Senza certo stravolgere quello che è la Formula 1. Ecco, io aggiungevo un'altra cosa a questa regola, è quella di eliminare il parc fermé. Se elimini il parc fermé, mantenendo tutti i congelamenti, che ormai ci sono più congelatori freezer in pista che in un supermercato, no? Mantenere tutto il congelamento, però aprire il park per me, perché così almeno dopo il sabato, dopo la split race, hai visto alcune cose, puoi cambiare, poi no, puoi rivedere, cioè magari cambiano le condizioni tra il sabato e la domenica. Ecco, allora sarebbe stato, diciamo, per me la ciliegina sulla torta.
E io mi riallaccio un attimo anche a delle dichiarazioni che sono state fatte da Ecclestone, se non sbaglio, perché lui a un certo punto ha detto: ok, ma non vedo perché chi vince il sabato non dovrebbe vincere la domenica. E sembrava un po' polemico in questo senso.
Ma cioè, allora anche chi fa la pole sabato può vincere la domenica. Sì. Cioè, io ho sposato l'idea di Ecclestone quando parlava che la Formula 1 non è prettamente tecnologia, ma è anche intrattenimento, perché è un business non da ridere, no? E io sono su quell'idea lì. Cioè, la Formula 1 non deve far vedere quanto sono bravi a fare tecnologia. Secondo me quello deve far vedere qualche d'un altro. La Formula 1 deve far vedere quanto sono bravi i piloti a guidare macchine estreme e quanto sono bravi i tecnici a riuscire a sviluppare o avere idee, essere creativi per cercare di migliorare sempre di più la prestazione della macchina. L'aspetto umano è quello che deve essere messo in evidenza se vogliamo che la gente ritorni a vedere le macchine. Quindi su questo io penso, sono molto d'accordo con questo. Introdurre una gara in più si va in questa direzione comunque. Quindi io non sono diciamo contrario a questa introduzione.
Ho tempo per un'ultima domanda: congelamento motori, favorevole o contrario?
È già stato fatto nel passato, no? Quando col vuoto hanno un po', quando si è arrivato a un equilibrio, li hanno congelati per diversi anni, e poi c'è stata la reazione, no? Per cercare di ripartire. Sono sempre ricorsi storici, secondo delle situazioni del momento. Cioè, alla fine non si inventa niente e si scopre sempre l'acqua calda. Dipende un po', bisogna vedere nel testo, no? In tutto questo è chiaro che ci sono team che mollano, tipo la Honda, magari altri team che vorrebbero entrare. Io ho sempre questa mia idea di una Formula 1 che vada verso a un assemblaggio piuttosto che una casa costruttrice che faccia tutto. Un assemblaggio vuol dire che posso comprare, prendere dei pezzi già, diciamo, tipo una volta c'era il Cosworth, no? Cioè, un team che voleva entrare in Formula 1 gli bastava uno spazio, magari c'aveva il produttore di cambi che poteva essere la Huron o altre cose, altre società, X-Track, quello che è, prende, le mette, le assembla, le disegna, fa un telaio e poi si sbizzarrisce su tutto ciò che è tutti gli aspetti poi della prestazione, quindi tutto quello che è il cinematismo delle sospensioni, tutto ciò che è l'aerodinamica e via andare. Ecco, io sono sempre quello, d'altronde vengo da lì, insomma, cioè, quindi certo. Il primo amore non si scorda mai. Ora, la situazione è tale per cui, economicamente parlando, si va verso un budget cap, si va verso un ridurre i costi, che era diventato straordinariamente elevato. Se serve fare qualche limitazione per cercare di riportare un po' tutti sulla carreggiata, ben vengano, ma non è lo spirito della Formula 1. Cioè, se qualcuno si lamenta del fatto che c'è lo sprint race il sabato, un congelamento dei motori deve essere un punto, uno spunto per protestare davanti alla FIA o davanti alla Liberty con tanto di cartelli e fischietti. Cioè, non ha senso tutto questo, però bisogna vederla in quello che è il contesto che stiamo vivendo adesso. Quindi posso accettarla se è per cercare di rimettere tutti nello stesso, cioè tutti nel binario di far scendere un po' in modo tale da accogliere eventualmente altri team, altri costruttori. Io dico sempre questo: nel 90, 88, 89, 90, 91, budget erano bassissimi, non cioè 80, 90 milioni. C'era l'IRA, il programma, 80-90 milioni di euro, so, più o meno, molto bassi, e c'erano 16 gare, c'erano tanti test, c'erano i test privati, c'erano i test FOCA, e i test FOCA erano i test prima dei Gran Premi, quindi prima di Imola, prima di Monza, prima di Silverstone, prima di Paul Ricard, prima di Jerez de la Frontera, prima di Hockenheim, cioè c'erano tanti test pre-Gran Premio, si facevano una o due settimane prima del Gran Premio, in più c'erano i test privati, quindi le persone, i team andavano dove volevano, no? Certo. C'è chi, gli inglesi stavano in, a Silverstone, noi molte volte andavamo a Paul Ricard, via. Eppure si conteneva, no? Tutto questo, c'era sviluppo, c'era motori che cambiavano ogni anno, c'erano 230-240 persone in tutto il team, cioè tutta la squadra, questa era la Ferrari anni 90. Ecco, cioè abbiamo un'esperienza, quindi no, abbiamo dove attingere eventualmente, siamo stati così, no? Quindi, eppure c'era sviluppo, quindi si tratta di cercare di, alla fine, di ritornare sui propri passi, a mio modo di vedere, ma non in maniera drastica, non in maniera, no, cioè sei qua e adesso boom, scendi e sei qua. Ma allora, se questo è un modo, quello di congelare il motore, per cercare di portare un po' tutti verso quella direzione, allora ben volentieri, no? Se poi invece è un puro esercizio, non so di che cosa, allora no. E poi alla fine non sono neanche preoccupato delle differenze di potenza dei motori, perché è molto facile compensare le potenze, cioè alla fine io penso che, considerando tutto, i team arriveranno a un compromesso dove ci sarà una differenza di 10-20 cavalli al massimo tra un motore e un altro, cioè, ma non di più, cioè 10 cavalli, così come nel vuoto. Il vuoto il 2004, cioè più di tanto non c'era la differenza, quindi alla fine non sono neanche preoccupato di quello. Mi piace l'idea solo perché possa portare la Formula 1 di nuovo a una situazione più umana, ecco. Finché si porta la Formula 1 a dare più importanza all'aspetto umano piuttosto che prettamente tecnologico, allora ci sto. Se invece è solamente un puro esercizio per cercare di limitare i costi e basta, no, non ci sto.
Chiaro. Prima di lasciarla, io ricordo che ai nostri ascoltatori che lei gestisce una community proprio per parlare di Formula 1, della sua esperienza. Vuole brevemente ricordare come iscriversi?
Diciamo che ho creato durante l'anno scorso e adesso riparto in maniera abbastanza, diciamo, chiamiamola aggressiva, visto che ripartiamo con tutto, ho creato questa community dove parlo della Formula 1 dall'interno della Formula, cioè da uno che ci ha lavorato per tanti anni, e con aneddoti e con tecnica, e quindi non troppo sofisticata, perché poi dopo si va a parlare di cose che magari possono essere recepite, diciamo, in maniera non così giusta, perché se si va troppo nella tecnica poi non ha senso per un normale utente di Formula 1, anche appassionato e competente. Parlo di tecnica, parlo di aneddoti, parlo di quello che posso essere, anche commenti di gare e tutto, e quindi ma soprattutto di quello che è il mio passato, quindi di quello che è stato con Alain Prost, con Michael Schumacher, con anche con Valentino Rossi, con Kimi Raikkonen, con Eddie Irvine, con Rubens, cioè con Jean Alesi, Guerra, cioè tutti quelli piloti con cui ho lavorato, e mettendo a confronto i piloti, mettendo a confronto le macchine, parlando di cosa vuol dire fare andare forte una macchina di Formula 1, cosa vuol dire fare gli assetti, come ci si prepara, tanti aspetti, no? Che magari non si leggono da altre situazioni. Certo. E quindi basta abbonarsi, sinceramente è un abbonamento molto tranquillo per un anno, e adesso ci sono già circa 16 ore di video, quindi c'è modo di poter, uno può andare, riguardarselo e via. Dopodiché a fianco a questo adesso ricomincerò con le mie dirette, quindi che faccio su Instagram o su Facebook, nella mia pagina, perché ho una pagina Facebook dedicata alla community, e c'è una pagina anche Facebook mia personale di Luigi Mazzolo, e quindi comincio a fare di nuovo le dirette appena l'attività agonistica riparte. Sarò sempre su Race Anatomy, quindi
la seguiremo anche su Sky.
Commenteremo, no, al nostro modo di fare, che comunque è molto seguito. Race Anatomy, cioè, sembra una stupidaggine, ma in realtà è un programma molto seguito.
Certo.
E quindi ritorniamo, ecco, visto che adesso fra qualche giorno ricomincia la Formula 1, questi tre miseri giorni di test al Bahrain, rivediamo un po' le cose, cominciamo a parlare di fatti veri, cioè.
Verstappen Verstappen però ha detto che Verstappen però ha detto che 3 giorni sono sufficienti, 6 erano un po' noiosetti.
Ma è questo il problema. I piloti giovani, anche se ormai da un po' di anni che qua, ma in questa ottica, no? In questa ottica loro conoscono il simulatore, che poi non è un simulatore, ma è un sedile con un giochino, no? Sì. Loro conoscono questo e poi dopo vanno, sono bravissimi, cioè Verstappen per me è il numero uno, no? Ma non sanno cosa vuole dire o cosa voleva dire essere un pilota di Formula 1 che poteva indirizzare lo sviluppo di una macchina, no? E non la conosco perché non l'hanno mai vissuta, e quindi fare 6 giorni di test, fare per loro delle stupidaggini che non servono perché le puoi fare al simulatore, in realtà non ha senso tutto questo. E questa è la mia paura, è per questo che in qualche modo, a mio modo di vedere, la Formula 1 ha bisogno, sì, certamente di giovani, chi comanda, ma anche di giovani, anche di persone che hanno vissuto ciò che era. È ciò che ha fatto questo sport grande, perché se ci proiettiamo tutto verso a una situazione dove non c'è attività di pista, snaturiamo quello che è la Formula 1. La Formula 1 è pista, non è simulatore. Il simulatore poi tra l'altro è una fregatura dal punto di vista, perché cerca di simulare una realtà che non può simulare. Non esiste tecnologia che possa far simulare una macchina che ha 5 G laterali o 6G in frenata, non esiste. Servirebbe un simulatore, a parte serve una piazza d'armi, ma non solo, ma il pilota sarebbe lì che gira come una trottola, un criceto, cioè diventa pazzo, cioè alla fine è chiaro che non avrebbe senso. Quindi il simulatore è un computer che come tale elabora dei dati che devono essere reali, altrimenti elabora una virtualità. Cioè, se non si danno i veri valori, diciamo precisi, di gomme, di comportamento aerodinamico, di comportamento del motore, è chiaro che il computer elabora nell'ambito del suo campo, con tutti i suoi if, tutti i suoi se e tutti i suoi, no, confini, elabora quello che gli si dà. Ma se quello non è la realtà, elabora la non realtà. E alla fine hai come elaborato un output la non realtà. E allora bisogna capire come si fa ad ottenere dati reali, e bisogna andare in pista, e poi cercare di avere una sensoristica talmente accurata in macchina che riesca a ottenere i dati dalla pista. Beh, allora mi serve la pista, e mi servono tutte quelle macchine con tutte quelle belle, no, sensoristiche che vediamo durante i test, per cercare di avere dati da poter dare al simulatore. Beh, allora senza la pista non andiamo avanti. Beh, allora perché io devo andare in pista per poi dare dei dati al simulatore, che se io cambio una presa d'aria anteriore ho già cambiato tutto, e quindi dovrei rifare tutto questo, ma non ho il tempo, perché quando cambio una presa d'aria perché ho uno sviluppo aerodinamico ce l'ho il venerdì, durante il Gran Premio, e non posso fare quello, e quindi è tutta una cosa di questo genere. E quindi è un palliativo. Quando io sento o leggo la Ferrari o non so chi non può sviluppare perché non ha il simulatore ultimo grido, l'ultimo grido è come quello del penultimo grido, cambia sostanzialmente questo. Ferrari è sempre stato un team che è stata imperniata, la sua prestazione è stata imperniata sullo sviluppo in pista, ed è andata avanti, questa era la sua scuola. È perso questa scuola, è perso un po' questa della sua peculiarità.
Ingegnere, l'ho trattenuta notevolmente più del previsto. Abbiamo decisamente sforato, ma è stata una chiacchierata molto piacevole. Io la ringrazio tantissimo, gentilissimo come al solito, e magari in futuro, chissà, la riavremo qui ospite. La ringrazio di nuovo.
Sarà un piacere, grazie a tutti voi.
Buona
grazie
giornata.
Buon tutto.
Tu sai quanto io sia un fan dei de simulatori intesi come videogiochi, no?
Sì.
Però come fai a dare torto all'ingegnere?
No, ha ragione in pieno.
Cioè qui, ma anche per delle contraddizioni enormi. Da un lato mi metti il budget cap, poi mi autorizzi il simulatore che costa, non so, 10, 15, 20 volte tanto rispetto ai test in pista.
Uno sproposito, e poi alla fine non... non ti risolve neanche completamente quello che ti serve.
No, no, come diceva giustamente l'ingegnere, lì vanno calcolati dei parametri che derivano dall'esperienza in pista. Ma allora sì, perché non andare in pista?
Andiamo in pista
e basta, è semplicemente. No, parliamo di semplificare la Formula 1, di qual è la formula segreta, no, per riportare entusiasmo in Formula 1 sul pubblico. Perché sì, siamo un po' tutti concordi che andrebbe semplificata, e semplifichiamola.
Sì, 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 sì. No, non si riesce ad uscire, è una specie di circolo vizioso che non si riesce a rompere da parecchio, da anni ormai.
Vabbè, poi parliamo dei turbo ibridi e via
dicendo. Sì, sì, sì.
Lì complicazioni ancora, perché poi i costi dei motori turbo ibridi rispetto all'aspirato, quant'è? Non lo so, quanto in fattore moltiplicatore.
Un aereo.
Sì.
È come dover progettare un aereo, praticamente.
Sì, io non so. Va bene il progresso, va bene il progresso. Mm, però se anche l'ingegnere diceva. La Formula 1 è fatta, no, per far vedere quanto sono bravi i piloti, quanto sì, sono... e allora tutte queste, chiamiamole, sovrastrutture, no? Che poi nell'ambito stradale non servono nemmeno, perché il turbo ibrido, come è stato concepito in Formula 1, non è di applicazione stradale.
No, difficilmente riusciresti a metterlo su strada, ma non solo quello, anche tante delle altre soluzioni che sono state tanti drive by wire, tanti break by wire, sono comunque soluzioni che lasciano il tempo che trovano.
E allora, se sono difficili, sono costosi, sono difficili da far capire al pubblico, tolgo uno spettacolo, ma dove sta andando la Formula 1?
Dove sta andando?
Non lo so. Va bene, detto questo, io termino il mio sproloquio e lascio spazio a Carolina. Che ci parla un po' di nuove presentazioni, nuove livree, nuove scuderie. E sentiamo un po' e ci ritroviamo per i commenti. A tra poco.
A dopo.
Ciao ragazzi, bentornati nel nostro spazio dedicato alle news di Formula 1. Come sapete, negli ultimi giorni sono state svelate altre tre livree. Tra queste tre possiamo dire che abbiamo una delle più importanti, che fa dettare un po' il passo di tutta la stagione. Sto appunto parlando della Mercedes in primis, poi abbiamo visto l'Alpine ex Renault e infine la Aston Martin, il ritorno del verde scuro in Formula 1 dopo tanti anni. Partendo appunto dalla Mercedes, una livrea nera, qualche pennellata di rosso per lo sponsor Ineos, che è entrato a piedi pari ormai nel team Mercedes di Formula 1, e poi il nostro sempre color quasi Tiffany, che riprende la Mercedes appunto da diversi anni. La cosa interessante da parte del team è che non hanno deciso di esporsi più di tanto, Ellison in primis, nel dire dove hanno speso i loro token. Sicuramente la scelta di Mercedes è stata quella di andare a lavorare, come sapete dal regolamento c'è stata una diminuzione importante del carico, cioè importante, non del tutto, ma è un 10% del carico aerodinamico, e quindi loro sono andati a cercare un escamotage, diciamo, per andare a dare carico ad un monoposto scaricata, tra virgolette. E sicuramente non si sono voluti svelare più di tanto. Sappiamo che tra l'altro fra poche settimane lì vedremo nei test in Bahrain, quindi lì un pochino ti devi svelare. Di prima acchito è una livrea paurosa, una livrea che va a dettare, come al solito. Ricordiamo che la Mercedes ha dominato l'era ibrida e sicuramente continueranno a dominare anche quest'anno, e vanno a dettare un po' il punto che tutte le altre scuderie devono seguire, possiamo dire così, dettano il passo. E in tutto ciò ovviamente sono stati intervistati anche i piloti. La cosa interessante è che ovviamente è stata fatta la domanda focale a Lewis Hamilton, ovvero: Lewis, ma l'anno prossimo che succede? E Hamilton non si è esposto più di tanto, anche lui. Il suo ragionamento è stato: io in Formula 1 ho vinto più di quello che mi aspettavo di vincere, quindi non ho fretta nel prendere delle decisioni affrettate, non ho fretta neanche nel decidere quanti anni devo rimanere in Formula 1. Il contratto di un anno per me è un contratto perfetto, perché così ho il tempo per poter ragionare, per poter capire. Lui ha detto che la cosa più importante che esce dal patto, dall'accordo di lavoro con il suo team, non è tanto lo stipendio, non è tanto vincere, anche se comunque portare a casa l'ottavo titolo e scrivere la storia della Formula 1 non farebbe schifo a nessuno, però per quello che ha detto lui, e sappiamo che Hamilton con le parole è molto bravo, la voglia di cambiare un po' rotta, la voglia di combattere la disuguaglianza, il suo impegno sociale. Questo è l'obiettivo principale di Hamilton in questo momento. Sappiamo, ci sono tante contraddizioni in Formula 1 e non aprirò in questo momento questo discorso, però Hamilton si dice un po' così, voglio lasciare il segno, ecco, questo è il suo obiettivo. D'altro canto abbiamo Valtteri Bottas, annata o vai o stai, come si suol dire, perché poi abbiamo George Russell che scalpita di toccare davvero in maniera definitiva il sedile Mercedes. E poi ci spostiamo all'Alpine, Alpine ex Renault, per le persone che non hanno seguito, Alpine che schiera Ocon e il ritorno di Fernando Alonso, una livrea che a livello estetico mi piace molto, in tanti l'hanno già paragonata al dentifricio e qui male, possiamo dire così, una livrea blu, azzurra elettrica, metallizzata, chiamatela come volete, e alla fine nella parte finale della scocca ci sono, vanno ripresi i colori della Francia. È una livrea che appunto dal punto di vista estetico molto bella, muso stretto, però di fatto in concreto è molto simile, quasi pochi, ma davvero pochi i cambiamenti che sono stati fatti con la Renault. Forse ci aspettavamo qualcosina di più, non a livello estetico ma a livello concreto di livrea, di monoposto poi da guidare. Ricordiamo che comunque il team ha fatto delle scelte importanti, soprattutto a livello del personale, dei responsabili, uno tra questi Brivio, preso direttamente dal mondo della MotoGP, quindi insomma c'è un progetto interessante. E alla fine arriviamo in casa Aston Martin con Lawrence Stroll, la line-up è quella di Sebastian Vettel e Lance Stroll, figlio appunto del proprietario del team, che decide di riportare il marchio di Aston Martin in Formula 1, quindi la livrea l'hanno svelata, una livrea verde scuro, anche qui metallizzata, non si capisce, lo capiremo ai test in Bahrain. E nulla da dire, nulla da dire perché di fatto è una Mercedes dell'anno scorso, ma questo lo sapevamo già, non ci dobbiamo stupire, anche perché hanno potuto giovare delle componenti omologate da parte della Mercedes l'anno scorso e quindi segue il filone della stella nera là davanti, l'abbiamo detto prima, motore Mercedes, quindi anche così di prima acchito uno la guarda e dice ok, questa mi ricorda molto una Mercedes, muso palesemente stretto, sappiamo che in griglia tanti hanno adottato il muso stretto, altri no, però c'è una grande differenza tra il muso della Mercedes che è proprio filatissimo, sottilissimo, e quello di altri. Quindi se guardiamo la Aston Martin capiamo che viene dal filone Mercedes. Una tuta, voglio parlarvi di una cosa estetica, la tuta di Sebastian Vettel e di Lance Stroll è completamente verde, già qui ad alcuni piace, ad alcuni no, dobbiamo un attimo riabituarci a non vedere più rosa, rosa che c'è ancora un pochettino sulla tuta e qualche baffo sulla livrea. Quindi all'ordine così mancano la Williams, la Haas e la nostra Ferrari, che verranno svelate in questi giorni. Allora io vi aspetto nel prossimo appuntamento, sempre nostro, qui nel podcast di Full Gas, reparto Formula 1 News, possiamo dire così, con le nuove livree. A settimana prossima, ciao!
Allora Carolina diceva manca l'AS, perché in realtà quando ha inviato il contributo l'AS non era ancora stata presentata, poi l'abbiamo già commentata ampiamente l'AS e sono curioso di vedere questa bandiera russa che sfreccerà sui circuiti
a 300 all'ora.
Sì, che poi va bene lo sponsor, ma quella è proprio una bandiera russa.
Sì, 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 no, è proprio chiara, sì. Il riferimento è immediato.
Va bene. E allora, ci apprestiamo ad andare ad ascoltare il tuo contributo, Paolo, sì. la Ferrari...
Quella di Villeneuve e Pironi.
Quella di Villeneuve e Pironi, che insomma ci ricorda gioie e dolori, anche in questo caso, per cui...
Una delle più vincenti e una delle più drammatiche della storia della
sì.
Ferrari.
Sì, sì, sì. Va bene, ci ascoltiamo e ci ritroviamo dopo per i saluti.
A dopo.
Nel 1982 l'era dei motori aspirati lasciava ancora poco spazio ai turbo, introdotti dalla Renault qualche anno prima. Motori che avrebbero poi segnato in maniera definitiva la Formula 1. La Ferrari, in quel contesto, dopo l'avventura a fasi alterne con la 126 CK del 1981,
Una vettura che regalò alla scuderia modenese due delle più belle vittorie della sua storia, Monaco e Spagna. Decise di continuare quella che era stata la filosofia di progetto dell'anno precedente. Il motore turbo era il futuro e insieme a Renault e Toleman la Ferrari ne aveva completamente abbracciato la filosofia con il suo V6 con un angolo tra le bancate di 120 gradi 1500 cm cubi sovralimentato da turbine KKK. In particolare quello della Ferrari era stato un motore ulteriormente perfezionato rispetto a quello dell'anno precedente, sia nell'affidabilità che nella potenza, 580 cavalli a 11.000 giri. Rimaneva però l'endemico problema della rigidità torsionale del telaio Ferrari, assemblato in un traliccio di tubi con pannelli di alluminio rivettati. Questa tecnica costruttiva, introdotta dalla McLaren M26 nel 1976, aveva assicurato buoni successi alle auto che ne avevano fatto uso, ma era stata abbandonata nel 1981 perché inadatta alle enormi potenze sprigionate dai motori sovralimentati e dalle sollecitazioni indotte dall'effetto suolo, che in quegli anni dominava l'aerodinamica delle Formula 1. La stessa McLaren aveva infatti realizzato per la sua monoposto una monoscocca in fibra di carbonio, quella stessa monoscocca che ancora oggi viene utilizzata nella costruzione delle Formula 1, più leggera e resistente, che assicurava oltre a questo una migliore resistenza agli urti, per l'incolumità dei piloti. Ma Maranello, in quegli anni, non si disponeva di un'autoclave, l'apparecchiatura necessaria alla realizzazione delle strutture in fibra di carbonio, idoneo alla costruzione, né di un progettista che potesse mettere a punto la realizzazione dell'innovativo sistema costruttivo. La McLaren infatti annoverava tra i suoi il mago John Barnard. Si decise così di affidare la costruzione del nuovo telaio ad un altro dotatissimo tecnico di quegli anni, Harvey Postlethwaite, già progettista di Wolf e Tyrrell, che per sopperire alle mancanze tecnico-organizzative della scuderia di Maranello, applicò una soluzione costruttiva che anni prima aveva progettato per la scuderia Wolf. Un telaio in honeycomb, il nido d'ape, di Kevlar, con pannelli di alluminio incollati mediante un forte adesivo strutturale. Era per così dire una via di mezzo tra la monoscocca McLaren e il vecchio telaio Ferrari, ma assicurava comunque alla 126 C2 una buona rigidità torsionale ed una leggerezza che permettevano decisi miglioramenti rispetto all'auto dell'anno precedente, abbastanza scorbutica, dalla quale solo il talento di Gilles Villeneuve seppe trarre due stupende vittorie. Questa Ferrari invece si dimostrò fin da subito maneggevole e facile da guidare, consentendo ad entrambi i piloti, sempre Gilles Villeneuve affiancato dal francese Didier Pironi, di esprimersi al massimo, evidenziando per ambedue quello che era il loro stile di guida. Il genio di Mauro Forghieri aggiunse a quel motore, già di per sé potente, un ulteriore miglioramento in termini di potenza, con l'introduzione di un sistema direttamente prelevato dai motori aeronautici, un serbatoio di idee che spesso veniva utilizzato dal tecnico modenese. Si trattava dell'iniezione di acqua nella miscela in ingresso delle camere di combustione. L'ingegnere di Maranello la racconterà in un suo libro. Ripresi una tecnologia che era legata agli aerei da caccia Messerschmitt della Seconda Guerra Mondiale. I piloti avevano a disposizione un bottone rosso che azionava un sistema che forniva maggiore potenza per alcuni secondi in caso di necessità. Il sistema consisteva nell'immissione di acqua che si mescolava alla miscela di alimentazione, con l'effetto di migliorare la combustione, raffreddare la camera di scoppio e fornire una certa percentuale in più di potenza. Era un'operazione molto delicata perché un eccessivo raffreddamento avrebbe portato all'immediato grippaggio dei pistoni. La 126 C2 era anche una macchina bella da vedere. Il muso affusolato, le linee molto più filanti rispetto a quelle dell'anno precedente, un'aerodinamica affinata con il lavoro alla galleria del vento Pininfarina, le conferiscono un aspetto raffinato, quasi fosse un piccolo aereo senza ali. La C2, così veniva abbreviato il suo nome dai tifosi, sempre attingendo dalla tecnologia aeronautica, aveva esasperato l'effetto suolo, una tecnica aerodinamica che permetteva alla vettura di rimanere letteralmente incollata al terreno durante la percorrenza delle curve. Il fondo della vettura e i lati del pilota, a seguito degli studi aerodinamici, aveva assunto a questo scopo un disegno ad ala rovesciata, che permetteva all'aria di scorrere più velocemente al di sotto della vettura, creando un abbassamento della pressione dell'aria stessa ed un conseguente effetto ventosa assicurato dalla presenza di bandelle flessibili laterali, le cosiddette minigonne, che nel caso della Ferrari erano in gomma, con pattini in compensato marino. Un accorgimento che ne assicurava la perfetta aderenza al terreno. Fu proprio l'interruzione improvvisa di questo effetto aerodinamico, a causa di un urto ruota a ruota con la marcia numero 17 del tedesco Jochen Mass, che l'8 maggio del 1982, esattamente 40 anni fa, causò l'incidente mortale del mito Gilles Villeneuve, iconico pilota canadese dal talento cristallino, durante l'ultima sessione di prove del Gran Premio del Belgio a Zolder, a 8 minuti dalla fine delle prove. L'auto di Gilles, toccando per un'incomprensione di sorpasso con la propria ruota anteriore quella posteriore di Mass, si sollevò, scollandosi letteralmente dal terreno, volando in aria e catapultando con tutto il sedile il pilota contro le barriere di sicurezza. Era proprio questo il grande limite delle auto ad effetto suolo, la perdita dell'effetto ventosa che ne assicurava la tenuta in pista. Un limite che porterà poi il compagno di squadra di Gilles, Didier Pironi, sabato 7 agosto dello stesso anno, ad un gravissimo incidente durante le prove del Gran Premio di Germania, dal quale uscirà vivo anche se in gravi condizioni. La 126C2, nonostante la terribile sorte dei suoi piloti, continuerà comunque la sua corsa, dimostrandosi una vettura versatile e notevolmente veloce, adattabile ai piloti che durante il resto del campionato si avvicenderanno alla guida. Patrick Tambay infatti aveva sostituito il povero Villeneuve e venne sostituito a sua volta per problemi alla schiena dall'italo-americano Mario Andretti. La monoposto, nonostante le vicissitudini vissute in quell'anno horribilis, permetterà alla Ferrari di conquistare il campionato mondiale costruttori e a Didier Pironi, nonostante non avesse potuto disputare le ultime 5 gare, di conservare il secondo posto nel campionato mondiale piloti, a 5 punti di distacco dal vincitore Keke Rosberg. La Ferrari 126C2 continuerà ad essere presente nel campionato dell'anno successivo, il 1983, fino al Gran Premio del Canada nella sua versione C2B, adattata alle mutate norme regolamentari che nel frattempo avevano cancellato l'effetto suolo. Trasformata in un'auto completamente diversa, vincerà comunque in quell'anno il Gran Premio di San Marino con Patrick Tambay e permetterà comunque, anche se in parte, alla Ferrari di conquistare il campionato del mondo costruttori del 1983. La Ferrari 126C2 ancora oggi rimane indissolubilmente legata ad un numero significativo. Quel 27 bianco su fondo rosso che la rese l'icona della parabola di Gilles Villeneuve, spezzata a metà da quel cavallo imbizzarrito che aveva disarcionato il cavaliere, quel pomeriggio di maggio del 1982.
Ok, poi tra l'altro le macchine con effetto suolo dal 2022 ce le avremo di nuovo,
di nuovo
magari infatti, con una tecnologia un po' differente.
Speriamo bene, perché io sinceramente forse uno shock che mi è rimasto da piccolo.
Sì, ricordo perfettamente.
Ne sono successe diverse con l'effetto suono.
Sì, io vabbè, ovviamente sono passati 40 anni, non lo so nemmeno immaginare, però effettivamente poi una macchina che basa il grip sull'effetto suono, il momento in cui fai che si danneggia il fondo, no? Che è una cosa abbastanza frequente poi in Formula 1.
Sì.
Io parlo da uno che è esterno, che non ne sa niente di aerodinamica, però se si basa tutto lì e poi c'è un qualcosa che va a compromettere l'effetto suolo.
Anche perché avendo a disposizione un accorgimento del genere, poi alla fine ci sarà un'evoluzione tale per cui molto si baserà su quello.
È pur vero che anche oggi se danneggi un'ala è finita, cioè devi rientrare e cambiare l'ala.
Quello sicuramente. No, l'unica cosa che forse rende tutto più sicuro sono i telai delle macchine, effettivamente. Sono delle cellule veramente di sopravvivenza.
Di sicurezza che una volta non c'erano. Non c'è, è come se corressero all'aperto, totalmente scoperti. Va bene ragazzi, allora la puntata numero 20 di Full Gas termina qui e noi ci diamo come al solito appuntamento alla prossima settimana. Buona serata a tutti.
Buona serata, ciao.